America.
Martedì 21 ottobre. Ah, come America. Un saluto da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello. Ciao Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, senti Fabrizio, quella appena passata è stata la settimana, come ormai sempre da qua, è stata una settimana, diciamo, come ormai sempre da quando Donald Trump è entrato alla Casa Bianca, di molte cose. A livello internazionale, lo ricordo, c'è stato un incontro con Volodymyr Zelensky a Washington che non sembra essere andato nella direzione sperata dagli ucraini. Trump non solo non ha concesso i Tomahawk che gli ucraini speravano di ottenere, ma ha anche detto a Zelensky sostanzialmente che dovrebbe rinunciare al Donbass per far finire il conflitto. Ora Trump va a Budapest, dovrebbe andare a Budapest per incontrare appunto Vladimir Putin. Il suo, diciamo, è stato l'ennesimo giro di valzer nella storia del conflitto ucraino. Qualche giorno fa aveva detto appunto di essere orientato a dare i Tomahawk a Kiev, poi c'è stata la telefonata con Putin. L'atteggiamento di Trump, che sembra tenere in grande considerazione Putin, è improvvisamente cambiato. All'interno del paese, negli Stati Uniti, continua il braccio di ferro tra democratici e repubblicani sullo shutdown. I democratici, prima di votare il rifinanziamento del governo federale, vogliono precise garanzie che verranno prorogati i sussidi per l'Obamacare, che sono destinati a scadere a fine anno. I repubblicani dicono di essere pronti a discutere la cosa, ma vogliono che prima i democratici votino la fine dello shutdown. Allora magari ci torniamo su questo alla fine della trasmissione. Quella appena passata però è stata anche sabato la giornata del No King's Day, le proteste organizzate in migliaia di città. Gli organizzatori dicono 2600 città, grandi e piccole d'America e anche nel mondo, no? Migliaia di persone che hanno preso parte a queste proteste. Bisogna capire quale effetto poi avranno però queste dimostrazioni a livello politico. Per il momento Trump ha ripostato sul suo account di Truth Social un video generato dall'intelligenza artificiale in cui si vede il presidente alla guida di un jet spargere liquami sui manifestanti. Comunque, i temi che il No King's Day suscita sono tanti, ne approfondiamo oggi alcuni qui con Fabrizio. Una prima cosa, Fabrizio, grande partecipazione. Ecco, ci sono secondo te però effetti concreti, visibili, possibili sullo scenario politico americano?
Non nell'immediato, ma io direi che queste manifestazioni devono essere guardate nel lungo periodo e nel carattere che potrebbero assumere nei prossimi mesi o forse addirittura nei prossimi anni, perché non dimentichiamoci che Trump ha ancora quasi 3 anni e mezzo, ammesso che sopravviva fino alla scadenza del mandato, visto che la sua dieta è poco sana e sembra essere piuttosto sovrappeso. Ma diamo per scontato che resti vivo, però queste manifestazioni, se assumono un'ampiezza di questo genere, potrebbero diventare la formazione politica di un'intera generazione, come è avvenuto negli anni da 68 al 73 con la generazione durante la guerra del Vietnam. Come dire, ogni generazione deve avere una prova della necessità di impegnarsi in politica, altrimenti tutti abbiamo gli studi, le questioni personali, la fatica del lavoro e mille altre cose. Però ci sono dei momenti topici, dei momenti in cui invece sentiamo il bisogno di scendere in piazza perché c'è qualcosa che ci dice oggi è necessario andarci. E se 7-8 milioni di americani hanno manifestato il sabato, questo potrebbe essere un momento di formazione per una generazione che già era scossa dal problema di Gaza e dalle immagini del genocidio sostenuto dagli Stati Uniti laggiù, e adesso si ritrova con un aspirante dittatore che appunto è interessato da un lato soltanto alla sua immagine e dall'altro soltanto ai suoi profitti. Questo naturalmente ha provocato una reazione. Credo che Trump e soprattutto i nazistelli di cui si è circondato, a cominciare da Steven Miller, per affrontare il problema dell'immigrazione, andranno avanti per un po'. Cosa succederà dopo non lo sappiamo.
Allora, però, proprio a proposito dei democratici, allora, mi sembra proprio che
Quali democratici?
dei democratici e dei progressisti. Allora, ti cito una cosa. Il 4 novembre, quindi tra pochi giorni, è giorno di elezioni, no? Più o meno, ma importanti comunque. C'è il sindaco di New York, ci sono due elezioni importanti per governatore, New Jersey e Virginia. Ci sono poi tutta un'altra serie di cariche politiche che verranno appunto decise il 4 di novembre. Allora, sono andato a vedermi un po' di pubblicità elettorale dei democratici in particolare. Allora, per esempio, New Jersey c'è uno spot democratico che accusa il candidato repubblicano, si chiama Jack Ciattarelli, mi pare, di voler essere il Trump di Trenton. C'è la Virginia, come dicevo prima. In Virginia Abigail Spramberger, che è la candidata democratica governatrice, ha speso milioni di dollari per dipingere la sua rivale repubblicana, si chiama Winston Earl Sears, come diciamo un'accolita di Trump, no? Sears parla per Trump, come Trump, avverte appunto il narratore di un recente spot elettorale in Virginia. Poi ci sono una serie di sfide anche in California, e anche in California ci sono tanti spot contro Trump, accusato di voler ridisegnare i distretti elettorali per vincere più seggi alla Camera, cosa peraltro vera. Ora, un anno, diciamo, dopo un anno di, gli inglesi lo dicono, di soul searching, cioè di ricerca del sé, di un'identità, di una strategia, di politiche, mi sembra però che i democratici siano in qualche modo sempre lì, cioè chiedono agli elettori di votare contro Trump. E contro, in fondo, sono state anche le manifestazioni di sabato, no? Il No Kings, quindi non ci sono re in America, in questo caso il re è Trump. Allora io sono andato a guardarmi un po' di polls, di sondaggi sulla popolarità di Trump, e più o meno, per quanto appunto possano poi valere i sondaggi, non è che le cose siano molto cambiate da quando Trump è entrato alla Casa Bianca 8-9 mesi fa. Cioè, Trump resta un presidente, diciamo, piuttosto impopolare, con un gradimento intorno al 42%, ma non ci sono particolari smottamenti nella sua popolarità. In compenso, la popolarità del Partito Democratico è a livello molto, molto basso, cioè un terzo circa degli americani ha un'opinione positiva del partito. Allora, mi chiedo e ti chiedo, focalizzare non tutto, ma molto su Trump non rischia di essere alla fine una strategia, come dire, se non sbagliata, almeno di limitato respiro? Tra l'altro non ha funzionato nel novembre 2024, perché intanto i progressisti si focalizzano su Trump, ma i conservatori mettono a segno una serie di colpi importanti. Basta vedere quello che sta succedendo alla Corte Suprema con il caso della Louisiana e il possibile ridisegno dei distretti elettorali a favore dei repubblicani. Allora, capisco che sia difficile trovare strade fattibili, considerato che i repubblicani controllano un po' tutto, ma, come dire, non si potrebbe forse, come, fare di più su altre questioni, i prezzi, l'inflazione, anche quello che stanno facendo i democratici sullo shutdown, cioè tenere bloccato il governo federale, fino a che appunto i repubblicani non fanno concessioni sulla sanità. Allora ti chiedo, questa strategia così concentrata su Trump non rischia alla fine, come dire, di non essere davvero una strategia che produce qualcosa di importante a livello politico per i democratici?
Sì, rischia, ma per avere una strategia diversa il Partito Democratico dovrebbe essere un partito diverso, come Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez dicono, dicono da anni. Il problema è che il Partito Democratico da un lato non è capace di prendere le misure della minaccia, perché in 250 anni di storia americana una minaccia di queste dimensioni all'impianto costituzionale degli Stati Uniti non era mai apparsa. E quindi quando appaiono delle cose molto nuove, molto, molto diverse, è difficile prendere le misure. Secondo, il Partito Democratico è sempre stato un partito, primo, guerrafondaio, cioè i democratici ci stanno più simpatici, però sono il partito della guerra negli Stati Uniti, sono il partito della guerra a Gaza, della guerra in Ucraina e dell'espansione della NATO fino ad arrivare alle porte di Mosca e quant'altro. Quindi Trump intercetta invece con i suoi show, perché poi si tratta di spettacoli, non dimentichiamolo, comunque è un isolazionismo pacifista, chiamiamolo così, che è un sentimento abbastanza comune nella popolazione americana, che non sia quella di Washington e delle cosiddette chattering classes, cioè le classi sociali che chiacchierano, quindi universitari, politici, avvocati e quant'altro. Basti pensare che per tutta la guerra fredda il 100% dei politici americani diceva che in caso di bisogno il Sud Corea sarebbe stato difeso costi quel che costi da una eventuale invasione nordcoreana, e lo stesso valeva per Taiwan nel caso di invasione cinese. A livello della popolazione queste posizioni non sono mai, ripeto, mai state maggioritarie, nonostante la propaganda incessante di tutti i media. Quindi non c'è da stupirsi se Trump nei suoi giri di valzer, nei suoi cambi di posizione dalla mattina al pomeriggio sull'Ucraina e su Gaza, in realtà intercetta anche un sentimento popolare che va in quella direzione, che è contrario non solo a mandare soldati all'estero, che è un tabù assoluto tempo immemorabile, tranne quando proprio si sventolano le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, che naturalmente non c'erano. Quindi è possibile che una delle ragioni per la relativa popolarità, molto relativa, di Trump sia anche questa sua posizione contraria alle guerre che non finiscono, diciamo.
Allora, un'ultima cosa, sollecitata e suscitata da queste manifestazioni. Abbiamo parlato dei democratici, ma la reazione della destra, no? Allora c'è stato, l'ho detto prima, il video generato con l'intelligenza artificiale in cui si vede Trump alla guida di un jet, Trump il re che sparge liquame sui manifestanti. È stato chiesto un commento alla Casa Bianca, un commento alle manifestazioni, e le risposte sono state due parole piuttosto chiare: who cares? Cioè, chi se ne frega sostanzialmente, chi se ne importa. La mobilitazione è poi stata ribattezzata Comizio di Odio, me lo sono segnato questo, contro l'America, dallo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson, che ha aggiunto: sarà un raduno di marxisti, socialisti, militanti Antifa, gli anarchici, l'ala pro Hamas del Partito Democratico di estrema sinistra, ha detto appunto Johnson. Questo. E poi, come dire, ci sono tutte altre questioni, no? di queste settimane. C'è stata la direttiva prima l'ordine esecutivo con cui Trump ha inserito Antifa nella lista delle organizzazioni terroristiche, e poi c'è stata sempre la direttiva della Casa Bianca per perseguire azioni e gruppi anti-americani. La ministra della giustizia, Pam Bondi, chiama alla persecuzione, ha detto, del nemico interno, promette il pugno duro e indagini su fiancheggiatori e finanziatori del movimento. Tra questi, tra l'altro, c'è George Soros, no? La cui Open Society contribuisce alle organizzazioni progressiste, a tutta una serie di cause e dei diritti. Kristi Noem ha equiparato Antifa a Hamas e Hezbollah. E poi c'è la portavoce della Casa Bianca, Catherine Levitt, che ha spiegato che gli immigrati clandestini, terroristi di Hamas e violenti criminali sono la base politica del Partito Democratico. Allora, mi sembra che non siano più casi isolati, cioè mi sembra che ci sia una strategia piuttosto precisa di criminalizzazione del dissenso, che forse potrebbe culminare in arresti molto vasti. Per esempio, cosa succederà se Mamdani dovesse vincere, come sembra, perché lui sta facendo una campagna davvero intelligente a New York, concentrata sulle cose, gli affitti, i prezzi, i trasporti, eccetera. Ecco, sono secondo te, Fabrizio, degli scenari possibili questi? Cioè, c'è una strategia che si sta definendo ormai in modo sempre più preciso, non soltanto di, come dire, di cancellazioni, di tutta una serie di tutele, eccetera, ma proprio di intervento militare militarizzato sul territorio?
Ma militare militarizzato non lo so, certamente Trump e i suoi cortigiani, per così dire, tendono a mantenere alta la tensione, che è un modo per rendere coesa la base elettorale, cioè l'individuare dei nemici. È sempre soprattutto interni, è sempre una buona strategia per restare al potere qualunque cosa succeda. Però non sono molto convinto che andranno così lontano in questa strategia. Cioè, sicuramente è una strategia fascistoide, una dittatura con la sua polizia segreta, che dovrebbe occuparsi dell'immigrazione, la cosiddetta ICE, e che invece è diventata una Gestapo al servizio personale di Trump. Non sono tanto convinto perché, come direbbero gli amici messicani, bisogna vedere se poi ci sono i cojones per andare fino in fondo. Andare fino in fondo significa, per esempio, mettere da parte tutti i limiti che i giudici continuano a porre alle azioni e alla strategia di Trump. Ora, sicuramente le ordinanze dei giudici di primo livello e di secondo livello vengono violate spesso dall'amministrazione Trump, o trovano delle soluzioni favorevoli a Trump nella Corte Suprema. Però questo non è sistematico, non è l'incendio della Reichstag nella Germania di Hitler, non è il delitto Matteotti nell'Italia di Mussolini. Quindi sicuramente quello di Trump è un regime come dire, che promette di essere fascista, però è in fase di consolidamento. E il consolidamento dipende da due cose: da quanto la società americana reagisce e da quanto gli autori del progetto sono capaci di portarlo avanti fino in fondo. E di nuovo Trump, ho difficoltà a concepirlo come un autocrate degli anni 30 del Novecento.
Allora, senti, ci mancano soltanto 3 minuti. Dovevamo parlare di Russell Vought, insomma, il responsabile, direttore del bilancio, della gestione della Casa Bianca, legandola appunto alla questione dello shutdown. Magari ne parliamo la settimana prossima. Però, allora, insomma, nei giorni scorsi ci siamo parlati un po' e tu eri colpito, no, da questa questione. C'è l'altra questione importante, quindi l'Ucraina, eccetera. Proposta che è stata fatta da Kirill Dmitriev, cioè insomma, il responsabile delle politiche economiche, l'inviato economico di Vladimir Putin, di un tunnel dell'amicizia, che sarà anche un tunnel ovviamente di forti interessi economici, eccetera, il tunnel Trump-Putin o Putin-Trump. Dicevo prima, Trump ha cambiato opinione spessissimo sull'Ucraina. Spesso quando lo chiama Putin o vede Putin, cambia decisamente opinione. Che cosa ti suggerisce? Ci abbiamo 1 minuto e mezzo, questa immagine di questo tunnel Putin-Trump.
Il tunnel sarebbe divertente fra la Siberia e l'Alaska, visto che l'Alaska era russa e nella seconda metà dell'Ottocento i russi poi l'hanno venduta agli Stati Uniti, dove peraltro c'era un sacco di gente contraria perché sembrava uno scatolone di ghiaccio e basta. Poi hanno trovato il petrolio e quindi le cose sono andate diversamente. Ma penso che sarebbe una cosa interessante, soprattutto perché Trump è un immobiliarista è un immobiliarista che manda degli altri palazzinari a trattare a Gaza la pace, che è fantastica, di un resort Gaza sulle rive del Mediterraneo, e quindi anche il tunnel è perfettamente possibile. Però bisogna vedere come evolve la situazione generale. Certo, se riesce davvero a imporre una qualche pace in Ucraina, il tunnel sarebbe un degno coronamento.
Come America.
E siamo arrivati alla fine, sono 20, questi 23 minuti di A come America. Grazie Fabrizio, come sempre, e ci risentiamo con te martedì prossimo. Grazie ancora Fabrizio.
Grazie a voi.